L'ultimo tema che affrontiamo riguarda il mandato che hanno i poveri di essere i nostri insegnanti. Non è un tema facile. Sapete perché non è facile? Credo di sì. Perché le parole che si usano di solito, le più importanti, hanno troppi significati. Se pensate alla parola padre, quanti significati ha? La parola madre, figlio, fratello, sorella. Le parole più sacre sono usate in tantissimo. E una delle parole per la Bibbia più sacra è la parola povera. Ora vogliamo chiederci, perché il tema dell'ultimo incontro è la cattedra dei poveri. Il titolo del libretto è chiarissimo e nello stesso tempo difficile. Cosa significa la cattedra dei poveri? Che coloro che possono sedersi, perché nel linguaggio antico sedersi corrispondeva ad assumere un ruolo. Il sovrano sale sul trono e si siede. Se voi siete stati a una celebrazione di consacrazione di un vescovo, l'ultimo gesto è sedersi sulla cattedra, perché a lui è dato il compito di vigilare sull'annuncio del Vangelo. Quindi la cattedra è il luogo dal quale viene offerto il dono della luce, della verità. Per cui, perché ai poveri spetta la cattedra più importante? Ricordiamo soltanto, per introdurci, quel momento della vita di Gesù nel quale ha manifestato un grande entusiasmo, una gioia quasi prorompente. Dice il Vangelo che quasi ha gridato. E vi ricordate questo testo che si trova al centro dei tre sinodi? Gesù ha urlato una cosa strana, ha gridato una cosa strana. Ti ringrazio, Padre, come se avesse colpito di una gioia che non poteva contenere, di fronte a tutti. Ti ringrazio, Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli e ai poveri. Gesù sente una sintonia profonda solo con i poveri. Difatti, uno dei gesti conclusivi, delle parole conclusive della vita pubblica di Gesù, si trova già nel Tempio, vi ricordate? Il commento che fa mentre è nel Tempio, pochi giorni prima di essere preso e ucciso, vede una vedova che si mette in fila, perché dietro al Tempio c'era una grande cassa dove la gente che veniva offriva un contributo. E la gente stava a guardare, perché poi quando si fanno le offerte si è curiosi, chissà quanto da Tizio, quanto da Sempronio. E Gesù, mentre vede questa gente curiosa, fa un discorso stranissimo. Avete visto? Buono, sì, tutti si mettono lì e vogliono sentire che cosa da dire Gesù. Avete visto? Che cosa? Quella vedova ha gettato più di tutti nel tesoro del Tempio. Ma no, non è possibile. Ma una poveretta. Sì, ha gettato due spiccioli. Ma erano pochi, no, erano tanti per lei. Ma ha dato tutto quello che poteva. Allora Gesù guarda coloro non che danno, ma coloro che condividono. Ho detto il punto essenziale. Un conto è dare e un conto è condividere. Dai poveri non ci si deve aspettare che diano. Ma essere povero, che cosa significa? perché credo che ci sia un concetto vero e un concetto falso di povero. E la parola povero è come quelli grandi che vi dicevo che usiamo in modo ciascuno soggettivamente, quindi in un modo ambiguo e equivoco. Il povero non è chi non ha. Il vero povero è chi condivide. La povertà non è assenza, mancanza. La vera povertà è mancanza, se vogliamo dire, non di contenuto, ma di barriere per difendere il contenuto. Capite la differenza? Noi quando abbiamo un contenuto, difendiamo il contenuto. Le nostre case hanno delle porte. Più sono ricche le case dentro, più hanno le porte forti fuori. Se tu vedi di una casa una porta aperta giorno e notte, dici non c'è dentro niente. Se andate in un paese ancora dove la gente vive semplicemente, le porte blindate non esistono. Io non penso solo alle capanne, perché le capanne non hanno porte. A Cuba metà delle case senza porte, senza finestre. Per ogni, più o meno puliti, più o meno ordinati. Ma in città, non in un paese. Chiunque può entrare, chiunque può uscire. Non c'è da difendere un contenuto. C'è da mettere a disposizione quello che si ha. Allora, c'è il povero vero e il povero falso. Il povero falso è colui che dipende, è colui che chiede. Molti poveri sono purtroppo malati dentro. E la cosa straordinaria è che molti ricchi sono poveri, perché chiedono sempre di più e vogliono sempre di più e hanno sempre più bisogno di qualche cosa per sapere chi sono. Quindi veramente sono dei mendicanti. Mendicano la sicurezza attraverso le cose. Ed è brutto mendicare la sicurezza attraverso le cose. Significa non volersi bene. Se uno non si vuole bene, ha bisogno di un vestito, ha bisogno che nessuno faccia male di lui, ha bisogno di tanto di riposarsi. Facciamo ridere, tanto. Facciamo ridere. Perché non siamo contenti di noi. Abbiamo bisogno di qualche cosa che ci dia ragione di star bene. Avete mai misurato le risposte alla domanda come stai? Le avete mai catalogate le risposte? Provate per due giorni, perché sennò poi diventa... No? Fate le risposte alla domanda come stai. Guardate che i più poveri dicono che stanno bene. E i più ricchi hanno qualche cosa per cui... Dico poveri e ricchi nel senso usuale del termine. Chi ha tanto si lamenta sempre. Chi sta bene si lamenta di più di colui che non sta bene. Quando uno non sta bene ed è molto semplice, dice, prendo quel che viene, vero? Non chiedermi di identificare. La mia vita è qui, poveri. Allora, i poveri non ci hanno da insegnare perché ci devono rimproverare perché abbiamo troppe cose, no? Avere tante cose non fa né ricchi né poveri, perché le cose sono fuori di noi. La povertà vera è dentro e la ricchezza vera, vera, cioè stupida, quanto mai stupida, ma è dentro. Se uno come mentalità ha bisogno di tante cose, è un ricco, ma è un malato, non sa chi è, diceva. È un problema serio. Quando il nostro vescovo ci dice Ma perché non cerchiamo di comprendere ciò che è essenziale per noi? Ciò che conta veramente per noi? Perché sapendo ciò che conta veramente, diventiamo più liberi. È ovvio che ciò che è essenziale non possiamo dire che non conta, perché appartiene alla nostra natura, ci è congeniale. Prendiamo l'esempio del cibo, che cos'è essenziale? Ma capite che siamo arrivati ad avere bisogno del dietista? Avere bisogno del dietista significa essere una società malata, a morte, eh? Perché dovremmo sapere ciò che è essenziale. Lo sanno gli animali? Quali sono gli animali che non sanno più ciò che è essenziale per loro? I domestici, quelli che abbiamo rovinato noi. Gli altri sanno tutti ciò che è essenziale. Tutti. Lo sanno gli animali. Avete mai visto un cane normale che è grasso? No. L'avete mai visto? No. Assolutamente no. L'uomo è un dono splendido di Dio, ma nella misura in cui rimane fedele alla sua verità. E la verità dell'uomo è dare nome a tutte le cose. Difatti, ricordate la Bibbia, il primo compito dell'uomo da parte di Dio è di dare nome a tutte le cose. Ma perché resti fedele a quel nome? Non perché aggiunga altri significati. Io posso capire che un cagnolino, un gatto possono consolare un pochino, lo posso capire, ma stiamoci attenti, diventiamo matti, noi diventano matti gatti e cani, perché dipendiamo, perché non abbiamo l'umiltà di rimanere fedeli alla nostra verità. Per esempio, una di quelle frasi che si sentono dire, che fanno paura: mio figlio è un po' agitato, mi ha chiesto il cagnolino, forse è una cosa buona, così si chiama un po'. Guardate che è una bruttissima frase, eh? Bruttissima. Sei un po' agitato perché manchi tu, non il cagnolino. Perché manca una società a misura d'uomo, non il cagnolino. Il cagnolino è una pezza, il crescetto è una pezza, il gattino è una pezza, il giocattolo è una pezza. E a furia di pezze non si sa più qual è il vestito, qual è la dignità. Adesso arriviamo ad allargare il discorso e a chiederci: ma che cosa ci ha raccontato Dio? Ecco, Dio ci ha raccontato nella sua semplicità, perché non è complicato, è mistero perché è troppo semplice, è mistero perché basterebbe un amen per scoprirne qualche cosa. Amen, grazie, che bello, di fronte a Dio sono le parole più importanti.
Ma dite la verità, in qualsiasi relazione vera, quali sono le relazioni, le parole più importanti? Che bello, sono felice, no? Come sei importante, grazie, non sono queste le parole più belle. Chiuso.
Prendiamo il Vangelo di Matteo. Sono esempi che vi faccio. Gesù quando si mette in cattedra, quando inizia a parlare? Il Vangelo di Matteo, come gli altri sinottici, ci presentano le tentazioni di Gesù dopo il battesimo. Prima delle tentazioni Gesù non dice nulla, quando è piccolo non fa. Luca ci presenta qualche domanda di Gesù a 12 anni, no? Ma nel Tempio fa delle domande, non dà delle risposte, fa delle domande. A 12 anni si fanno domande, non si insegna niente a nessuno, si impara. E imparare è la cosa più bella di questo mondo. Dio ha imparato, si è fatto uomo per imparare, e dice la lettera degli Ebrei: ha imparato dalle cose che ha sofferto. dalla fatica delle relazioni. Bene. Matteo invece ci presenta Giuseppe, Maria, la fuga in Egitto, il battesimo di Gesù. Sì, durante il battesimo c'è Giovanni il Battista che chiede a Gesù: ma perché siete lontanati da me? E Gesù che cosa risponde? Si compie ogni giustizia. No, una parola. Poi invece Matteo ci presenta Gesù Maestro. Gesù che dona o che condivide? Il Maestro dona o condivide? Il Maestro condivide. Dona nel senso più nobile, ma non dà. Non offre qualche cosa. Il vero Maestro fa entrare dentro a chi insegna. Mi capite? Cioè, fa entusiasmare le persone delle cose che sta dicendo. Non è così? Un buon maestro che insegna, un buon insegnante che insegna fisica, fa innamorare della fisica i ragazzi, cioè li porta dentro al suo modo di ragionare, di vedere le cose, no? Un buon insegnante di letteratura fa la stessa cosa. Trasmette il suo entusiasmo, la sua gioia, mi sbaglio, no? Non niente quasi vuoti, un buon insegnante. Bene. Matteo, a parte che conosce il Vangelo in un modo significativo, lo ripresenta come la nuova Torah, quindi raccoglie tutti i discorsi di Gesù in cinque gruppi, quindi cinque libri della Torah, ma il primo libro, la prima parola che esce dalla bocca di Gesù, che sale sulla collina, salgono con lui i discepoli. Parola discepolo cosa significa? Colui che hanno voglia di imparare. Discere, no? Discepolo. Discere in latino significa imparare. Poi Gesù si siede perché il maestro parla seduto e poi la carne. E poi la prima parola? Beati i poveri in spirito. Perché di essi è il regno di Gesù. Ci dimentichiamo che è la prima parola di Gesù. E la sua parola programmata. E il verbo è al presente, di essi è il regno dei cieli. La parola è l'erba. I miti erediteranno la terra. Coloro che piangono saranno consolati. Gli operatori di pace, no? Saranno chiamati in tutto futuro. Ma il povero è in paradiso. Perché il povero condivide, è già in casa. Ci dimentichiamo di queste cose. E se andiamo a cercare Luca, sapete che Luca in tutt'altro modo, perché se vedete come presenta Gesù Matteo e come le presenta Luca, dite, sono due mondi differenti, certo, sono due uomini totalmente differenti, usciti da due mentalità totalmente differenti. Qual è la prima parola solenne di Gesù in Luca? Ve la ricordate? Torna a Nazareth dopo qualche segno e va a trovare sua madre, bacino ci sta. Sua madre l'aspettava, era stato mesi probabilmente ad assonnare il Battista, eh? Non è un giorno, a parte gli altri andati anche di ritorno che sono 4-5 giorni, ma poi il Vangelo di Giovanni ci racconta che è stato un movimento lungo, quindi è gente che ha abbandonato il lavoro, che è andata a fare la fame, a vivere a cielo aperto. Gesù torna già con un po' di fama. Certo, va nella sinagoga di Nazareth e tutti lo guardano, ascoltano la scrittura che fa l'incaricato della sinagoga, poi è inutile, lo invitano, vieni. Leggi era una cosa permessa, un laico qualsiasi era invitato alla sinagoga, non tutti, uomini e donne, a leggere. Oh, ma non chiede la cosa peggiore che si potesse chiedere. ci sono libri di 10 capitoli, di 12, di 15. Ha chiesto il libro di Isaia Rotolo, che è di 66 capitoli, e l'ha srotolato fino al 61. Ve lo immaginate la scena? No. Finché arriva al 61, e che cosa legge? Legge la profezia riguardante il Messia, che termina così: ai poveri è annunziata la morte. Ridare il serpente rotolo, lo rimettono tutto insieme e aspettano che parli. Oggi si è realizzata questa profezia. Ma quella gente che era lì era povera o ricca? Era ricca, sapeva che era Gesù, non aveva niente da imparare. E l'hanno voluto far fuori. Chi sa già, non è discepolo. È discepolo chi ha la gioia di imparare, è povero chi ha la gioia di lavorare, di scoprire, di mettersi in relazione, di rischiare. Conoscete che concetto differente di povertà? Purtroppo è nella nostra testa. Il povero per noi è un vaso vuoto, mi sbaglio? E quando nelle nostre parrocchie abbiamo anche i pacchi ai poveri, perché se riempiamo vasi vuoti, non li facciamo crescere. Non c'è da far predica, predica nessuno. Non siamo, abbiamo tutti da fare, tutti. Però dare dei soldi non è mica la cosa vera. Quando la gente è in colpa perché per strada non dà i soldi a tutti, ma è una scena. Non siamo assolutamente tenuti a dare i soldi, perché tra l'altro non sappiamo a chi li diamo. Non basta che uno chieda o che abbia il cappellino morto, mi capite? Quando diamo i soldi li diamo per noi, per toglierci degli scrupoli, per stare bene con noi stessi, ma non stare bene il provvisorio. Perché dopo 10 minuti c'è un altro che ci chiede e ci viene nervoso, poi è ovvio che ci venga nervoso. Ma quelli non sono di poveri, non sono di poveri, potrebbero essere, lo saranno anche. Certe famiglie sono povere, hanno delle difficoltà, mancano il lavoro, mancano l'entrata fissa. Non sto dicendo che non ci sono situazioni difficili, ma il povero è quello che ha voglia di imparare. Quello che si dà da fare. La regola non è valuta quello che puoi dare. La regola, ce l'ha detto San Paolo con una parola semplice, a livello proprio di beni, di fruizione. Tenta di fare eguaglianza. Non la diciamo troppo forte perché ce ne è in crisi, Non devi privarti, dice San Paolo, cerca di fare eguaglianza. Eguaglianza non significa che tutti abbiano quello che hai tu, è possibile, ma che i bisogni essenziali che hai tu siano anche soddisfatti dagli altri, perché l'eguaglianza non è nella quantità dei soldi, ci siete? È nella dignità. Ed è tutto un altro. Se io do dei soldi per togliermi un povero, cosa che ho fatto 100 volte per la tua, per togliermelo dai piedi, perché i preti poi insistono, no? E se io do qualche cosa per dire, basta, io faccio un peccato, me lo tolgo dai piedi. E siccome a molti poveri, purtroppo malati spiritualmente, quelli che si sono adattati a chiedere basta ricevere, allora non importa se li togli dai piedi, importa solo di avere qualche cosa. Dai poveri non dobbiamo imparare a chiedere, ma non dobbiamo neppure imparare a dare, dobbiamo imparare a condividere, a portare dentro ad una ricchezza, ma è la ricchezza della nostra dignità, è il senso del rispetto delle persone.
Sono discorsi difficili, non li facciamo quasi mai. Mi sbaglio? Non li facciamo quasi mai. E in questo siamo.
Ci sono le mense, guardo lui che mi diceva, ma 550, 560, guardate che sono numeri che possono anche darci capo giro, eh? Non è facendo tanto che siamo buoni. Non è facendo tanto, assolutamente no.
Per esempio, com'è bello dire, adesso faccio proprio un discorso concreto, ma poi ritorno al discorso biblico e vi volevo leggere le letture di oggi. Bene. Sempre su questo tema. Ma quando, per esempio, nei centri di ascolto distribuiamo l'8 per mille,
e sappiamo benissimo che i centri di ascolto per un terzo sono sovvenzionati da l'8 per me, due terzi poi se non ricevono altre cose di qui o di là, ma se la gente sapesse che quello che diamo è soltanto una distribuzione di questo che, no? Il sistema, grazie a Dio, ha scelto per condividere, renderemo le persone più dignitose. Le vogliono bene, eh? Allora, dicevo, se dicessimo un po' di più, ma guardate, questi soldi sono vostri, o meglio, sono della comunità italiana, che ha una legge interessante, quella dell'8 per mille, e lo Stato deve controllare che una percentuale ben precisa dell'8 per mille sia per la carità, eh? E dobbiamo dare relazioni, circa un terzo. Se ci fosse anche un modo di raccogliere soldi che è tutto per la condivisione, sarebbe ancora meglio, ancora più esplicito, ancora più chiaro. Ma non c'è nessuno che dà. E se non c'è nessuno che dà, grazie a Dio, non c'è nessuno che riceve. Dobbiamo sapere che tutto è di tutti, che il mondo Dio l'ha creato per tutti, che la destinazione universale dei beni è la prima verità del significato economico delle cose. La destinazione, che i beni sono di tutti. Il fatto di vedere certi vandalismi ci fa capire quanto abbiamo dentro di malato, ma non ce l'hanno i vandali. C'era la divinizzazione delle cose, non ce l'hanno i vandali sono i frutti di una divinizzazione delle cose. Una reazione pazza, bambina, che dà una tristezza infinita. Siete mai entrati in un palazzo in un vandalizzato? È una cosa che vi fa veramente star male, veramente star male. Ricordo in via Eder avevamo usato una grossa costruzione per la carità che adesso è stata fatta a Celso in questi giorni, hanno fatto dei lavoratori. Mi ricordo che l'ho vista prima di usarla per l'alluvione, il primo grosso che c'è stato, abbiamo ospitato delle famiglie, poi alla fine non riuscivamo a tenerlo, era troppo grande. Soltanto vederlo 6 mesi dopo era già entrato. Un anno dopo tutto sfasciato, i fili scorticati per tirare fuori la terza volta da piangere, i vetri rotti per rompere, i rubinetti, tutto rotto, i vetri rotti con le pietre laddove non si arrivava. Ma perché? Ma c'è una malattia dentro. Le cose sono diventate troppo importanti e alcuni deboli le distruggono perché sono troppo importanti. Chi conosce la storia sa che all'inizio dell'industrializzazione c'è stato un movimento grosso che distruggeva le macchine, perché erano diventate troppo importanti. Non dimentichiamolo. Per poter credere che i poveri hanno da insegnarci qualche cosa, bisogna cambiare la mentalità, lo spirito della nostra mente. Se non cambiamo mentalità non succede. Allora, facciamo un passetto avanti. Una delle fasi più intriganti del Vangelo, una delle ultime. Vi ricordate la cena in casa della donna che poi ha pianto, bagnato i piedi di Gesù? No? C'erano gli apostoli, siamo proprio agli ultimi giorni. Esce perché questa donna era Maria, la sorella di Lazzaro e di Marta, quasi sì, sembra, ma poi ci sono delle incongruenze, però lasciamo lì, diciamo che era una donna. Maria la prostituta, Maria Maddalena, certo che un vaso di nardo finissimo costava di così. E che rompa un vaso di nardo e scostarvi i piedi di Gesù, li baci. Erano i gesti delle prostitute di classe, quelle che costavano tantissimo. I capelli lunghi le donne non li tenevano. E lei asciuga i capelli e con i capelli pieni di Gesù. Ma lasciamoli. Che cosa dice Giuda che teneva la cassa? Ma vi prego. Avremmo potuto vendere questo vaso di nardo per 300 denari. Sapete qual era la paga usuale per tutti al giorno? Un denaro. Quindi la paga un anno, uno stipendio, un anno, comprese le feste, un anno. Abbiamo buttato via i soldi di un anno. Si poteva dare conto. Cosa dice Gesù? I poveri si avrete sempre con. Cioè, se abbiamo bisogno di condividere, ma quanta gente c'è bisogno di fare? Ma non di ricevere, di condividere, perché solo la condivisione fa crescere. È più chiaro? Nella condivisione io mi faccio vaso vuoto, no? Mi faccio protagonista. Ho da dare anch'io, ho da dare il sorriso, ho da dare la gratitudine, ho da dare la certezza a chi mi dà, a chi condivide, la voglia che ho anch'io di riscattarmi, di mettermi in cammino. Veniamo alle letture di oggi. Oggi abbiamo letto la seconda parte, dopo l'introduzione, del discorso che Paolo fa, il primo discorso ufficiale del primo viaggio missionario, almeno riportato. Paolo fa un itinerario molto complesso perché parte da Antiochia, scende al mare a Seleucia, prende la nave, va a Cipro, attraversa Cipro da est a ovest e poi a ovest di Cipro prende una nave, voi dite prende una nave, c'erano le navi, no? Sono tutte navi di commercio. L'uomo ha vissuto il commercio e le guerre con le navi, Gli eserciti a piedi andavano per poco e arrivavano chissà quando. Le navi veleggiavano e le terre di mare avevano tanti porti, più sicuri, meno sicuri, e caricavano, scaricavano, la gente aspettava un giorno, due, tre, dieci, quando passava una nave chiedevano dove andava e poi o pagavano o si offrivano per lavorare sulla nave, o sulla nave lavoravano, fatto la scelta. Si portava sempre dietro la stoffa, si caricava e faceva paschetti, faceva. Lo scrivono, si manteneva ancora, non andava a chiedere niente a nessuno. Comunque, dopo essere stati a Cipro, arrivano nella Turchia del Sud e di lì salgono verso il centro della Anatolia, un alto piano, e vado ad Antiochia di Pisidia. Paolo mira le grandi città per fare dei nuclei. E perché questi nuclei? Ah, questi nuclei brillino e attirino. Perché l'annuncio si fa nella comunità, ed è la comunità che annuncia, non il prete. Perché tutta la Chiesa è missionaria. Se la comunità non ha una forza di attrazione, se la famiglia non è credente, il bambino cosa viene a fare? A catechismo. È dura, eh? È dura. Comunque, fa questa predica. A chi la fa? Ma è ovvio, Paolo parte dagli ebrei. Nelle grandi città ci sono sempre colonie di ebrei. Ma non 10 persone, 100, 200, 1000, 2000, 5000. Sapete quanti erano gli ebrei ad Alessandria di Egitto al tempo di Paolo? Questa è storia, eh? Alessandria di Egitto aveva 1 milione di abitanti. Gli ebrei erano 100.000. 100.000. Paolo non ha mai pensato di andare ad Alessandria. Non sappiamo perché. Perché contava le grandi città. Il suo sogno era arrivare a Roma. Era scendere ad Efeso. Vabbè, chiuso. Questa è una città di 100.000 abitanti. Antiochia di Pisidia, un teatro da 5-6.000 posti. Quindi. Facciamo le proporzioni, un teatro per una cittadina di 1.000 abitanti da 5.000 posti è senza senso. Mi capite? Con dei tempi enormi. Cerca gli ebrei e parla loro. E dice delle cose. Vi faccio sottolineare i versi. Inizia così. Fratelli, fratelli, figli della stirpe di Abramo. Wow. Fratelli, figli, e lui appartiene al popolo ebraico. E a quanti tra voi siete timorati di Dio? Un cerchio più ampio di gente che non è ebrea, ma che ama e stima l'ebraismo. Si chiamavano i timorati di Dio. Sentite, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Avevo già accennato prima qualche cosa. A noi è stata mandata. Non dice abbiamo scoperto. Dice, c'è stato detto, abbiamo imparato. C'è stato offerto un dono, ma noi andiamo a messa per quale motivo? Lo diciamo, ma non lo pensiamo. Per fare comunione, ascoltando, cambiandoci la pace, e mangiando del corpo di Gesù che ci fa diventare un solo corpo. Non è vero? Andiamo per condividere, mica per ricevere. Non è stata data la salvezza, è stata data una parola di salvezza. Dio non ci vuole mendicanti, Dio non ci vuole vasi vuoti. Il dono che è stato fatto agli ebrei quando Gesù viveva è stato un dono che gli ebrei nel suo tempo e lui stesso dopo, poco dopo, non ha voluto ricevere. Lo sentiva quanto mai disarmante. È molto più facile sentirsi ricchi che sentirsi poveri, non è vero? Ma chi si sente ricco si sente identificato, chi si sente povero si sente capo. È scappato. No? È così, eh? È terribile. No? Perché? Perché io non sono niente? Perché sono fanco? Perché? A noi è stata mandata. Gli abitanti di Gerusalemme. non hanno riconosciuto Gesù. Eppure i profeti ci hanno preparato ad accogliere, ad aspettare qualcuno, ci hanno abituato. Ma questo qualcuno, gli ebrei, lo avrebbero riconosciuto se era come lo aspettavano loro, non come Dio aveva indicato che sarebbe stato. Mi capite? Provate a dare 50 centesimi a un povero che vi dice che ha fame, vi dice cosa mi dà. Cosa ne faccio? Triste è questo. Non si identifica quello che si dà con la quantità. La vedova del Vangelo dà tutto. Ha condiviso la sua vita. Per il bene della nazione, al tempio passavano tutti, perché era una tassa religioso-politica. Dopo aver accettato il rifiuto e vinto il nome dell'uomo perdonandolo, Dio lo ha risuscitato. E adesso sentiamo la conclusione, o Satana lo vedremo. E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri è stata realizzata. Non si annuncia il dono che ci è stato offerto, si annuncia la promessa fatta. Dio non mi chiede di accettare Gesù, Dio mi dice che Gesù è una promessa, che io devo aspettarla, devo riceverla, devo condividerla con altri, devo annunciarla, perché si riceve, si dà ciò che si condivide. Se si condivide fino in fondo. Noi vi abbiamo annunciato la promessa fatta ai padri e abbiamo detto che si è compiuta, o meglio, che Dio l'ha compiuta. Perché l'annuncio non è del nostro benessere, è dell'amore di Dio. Vi faccio un povero vero che riceve qualche cosa. Che cosa dice? Grazie, non si disturbi perché è troppo. Mi vanno persone semplici, ma perché no? Non era necessario, mi è successo più di una volta. Ma per dire queste cose bisogna essere poveri su sé, bisogna non essere identificati dalle cose. Bisogna aver colto ciò che è essenziale. Forse ho parlato sufficientemente, però imparare questo è importante. Il mondo cambierebbe se noi cogliessimo l'essenziale che ci ha detto Gesù. Pensate a una coppia che si illude di cementarsi condividendo, no, organizzando i compiti. E decidendo ha detto per questo, ha detto per questo, il suo stipendio servirà a te, il mio stipendio servirà a te. Mi capite? Ma una coppia non si tiene mica in piedi così, eh? Una coppia si tiene in piedi, c'è cioè quello che è mio è tuo, quello che è tuo è mio. Il papà al figlio che non vuole entrare dice, ma figlio, cosa brontoli? Cosa mi rinfacci che non ti ho dato niente? Ma quello che è mio è tuo, non dice questo. Semplicissimo, non ce ne sono altre ragioni. Difatti nel Vangelo Gesù comincia oggi sempre a dire non sia turbato il vostro cuore, io me ne andrò, vado a preparare un posto. Io andare a preparare un posto significa condividere la sua casa con noi, non è un andare che ci impoverisce. Ma l'andare vero non impoverisce nessuno. Nessuno di noi è felice che muoia il papà e la mamma. Ma se pensassimo cristianamente, diremmo andare a godere il premio delle sue fatiche. Ecco, me lo modo nuovo. Non lo possiedo più, ma posso far tesoro di tutto quello che ho ricevuto.
è tutto un altro modo di pensare. Il dolore ci sarà, il distacco ci sarà, ma non penso egoisticamente a quello che mi manca, ma penso con una certa gioia di fede a quello che, no? Ormai Dio lo condivide fino in fondo, ma queste cose non ce le diciamo sufficiente. E se pensassimo, per esempio, al nostro stesso diventare anziani come un impoverimento in senso buono, mi capite? Ma quanta meno lamentela, quanta più serenità. Io ho sentito qualche volta da parte di qualche anziano, ricordo mia madre che qualche volta si lasciava scappare. Gli ultimi tempi non riusciva a camminare, andava in casa, faceva la sera, ogni tanto si lasciava scappare, mi dispiace di darti troppi impegni. Ma poi si correggeva sempre. Ma è tua mamma, certo. È casa nostra, certo. La testa dobbiamo cambiarla, se no non c'è niente da fare. Quando un bambino viene a dire che ha rubato in casa, ma bisogna dire, guarda, in casa non si ruba. In casa non si rispetta, ma non si ruba. E senza senso usare il verbo rubare in casa. Non si ruba la cannella, non si ruba il miele. E poi no. Non si ruba il cioccolato. Mi capite? Perché? Ma quello che dire è tuo in casa. Se non abbiamo l'idea che è di tutti, allora rubo se tolgo l'essenziale al fratello e alla sorella. Se faccio fuori tutto quello che c'è, allora rubo. È vero, ma non rubo nel senso tradizionale, non so condividere. Bene, abbiamo detto qualche cosa. Ringraziamo con Dio del cammino fatto. Thank you.